Astronauticast. Astronauticast, stagione 13, episodio 12. Il prossimo sarà facilissimo, non sarà un problema scambiare la stagione con l'episodio. Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori da Marco Zambianchi da Darmstadt. Questa sera promosso sul campo a conduttore impreparato, vedremo quanto, lo scoprirete solo seguendoci fino alla fine. Questa sera però non sono da solo, sono con altri tre compagni di viaggio, quindi una missione che possiamo definire Orion. Dovremmo starci tutti, no? Su una capsula Orion. E cominciamo dalle signore, quindi dalla nostra Veronica.
Ciao da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast.
Proseguiamo invece con il nostro Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che state seguendo il podcast ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 16 gennaio 2020, se avete domande o commenti usate usate la chat del video della diretta oppure menzionate il nostro nome utente Astronautica su Twitter e se ci seguite in streaming condividete anche il video della diretta sui vostri social preferiti.
Esatto, grazie Paolo. Hai lasciato solo due punti della nostra scaletta di cose da non dimenticare, che era appunto presentare tutti i cost, me ne manca uno, lo facciamo subito, e fare la scaletta della puntata, subito dopo l'ultimo dei nostri co-host, che è il nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, da Riccardo Rossi da Modena, scusate, mi sono incrociato le mani, e un buon ascolto di puntata, perché sono alla regia stasera, per chi non l'avesse capito.
Anche Riccardo stasera promosso sul campo, quindi lui incrocia le mani, a me mi si incrocia la lingua, vediamo un po'. Speriamo di no, proprio durante la presentazione della scaletta, l'ultima volta che sono stato in diretta si è crashato di tutto. Vedremo come arriveremo in fondo. Ma intanto, di cosa parliamo questa sera? Delle vicissitudini del programma spaziale indiano, che nonostante alcuni setback ha deciso che non rinuncerà, ma anzi rilancia nella corsa verso la Luna, e sempre come fil rouge della puntata restiamo intorno alla Luna, perché andremo a vedere a che punto siamo con l'SLS e il suo cammino verso il primo volo, verso il nostro satellite naturale. Poi naturalmente abbiamo la nostra questo, il momento dei ringraziamenti particolarmente ricco queste settimane in cui ancora stanno arrivando le iscrizioni per il 2020 all'associazione ISA. La rubrica di Nonno Apollo, come sempre, una delle più amate, se non la più amata dagli italiani che ci ascoltano. E poi il link della settimana e l'Astronautica Agenda in chiusura. Bene Paolo, dicevamo che avremmo parlato dell'India e vedo che ti sei prenotato tu per raccontarci un po' che cosa questo paese emergente anche dal punto di vista di potenza spaziale sta organizzando per la sua corsa verso il nostro satellite.
La notizia è che l'India ritenterà un nuovo atterraggio sulla Luna, lo ha annunciato il 1 gennaio del 2020 il presidente dell'Agenzia Spaziale Sivan. Perché un nuovo tentativo e qual è stato quello precedente? Il primo tentativo di atterraggio morbido sulla Luna che l'India ha provato è fallito pochi mesi fa, il 6 di settembre del 2019, quando il lander si trovava in un'altitudine di circa un paio di migliaia di metri al di sopra della superficie lunare. Si trattava del lander Vikram, che era parte della missione Chandrayaan 2, la seconda missione lunare dell'India. Chandrayaan 2 comprendeva un orbiter, ancora in orbita intorno alla Luna e ancora in piena efficienza, e un lander, appunto il Vikram, che si è schiantato sulla superficie lunare dopo che si erano persi i contatti a un'altitudine, dicevamo, di un paio di migliaia di metri. Nelle settimane, nei mesi successivi, la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, della NASA e probabilmente anche la stessa Chandrayaan-2 hanno, ripreso dall'orbita il luogo dell'impatto, in cui è chiaramente visibile un cratere recente, causato dal fallimento di questa missione. Fallimento è una parola che non piace molto ai responsabili del programma spaziale indiano, in generale a tutta la nazione indiana, i quali sono se sempre stati molto attenti a non parlare di fallimento in occasione di questa missione, ricordando che l'orbiter è ancora in funzione, insomma, non accettando giustamente anche dal punto di vista psicologico questa sconfitta, questo passo falso, ma appunto, come hanno annunciato, vogliono rifarsi. E la notizia di questi giorni è che la nuova missione Chandrayaan-3 proverà un atterraggio sulla Luna, nella regione polare meridionale della Luna, come aveva provato Vikram, entro la fine del 2020, con dei veicoli delle modalità diverse questa volta. A differenza di Chandrayaan-2, non è previsto un orbiter, ma soltanto un lander con un rover, come peraltro lo aveva anche lo stesso Vikram. Si tratterà quindi di una missione di atterraggio ed esplorazione della Luna. Non ci sono particolari dettagli tecnici su questa missione, alcune indiscrezioni parlano di un possibile lancio per il novembre del 2020, e l'unica cosa che si sa è che probabilmente le zampe del lander saranno rinforzate per assorbire degli urti leggermente superiori a quelli nominali. Questo, per la verità, non dovrebbe salvare il lander dall'eventualità di una caduta simile a quella di Vikram, perché, come avevamo visto nella telemetria in diretta, nella diretta del tentativo di atterraggio, i valori di velocità di discesa erano, per la verità, un ordine di grandezza più o meno superiori a quelli nominali. Però, insomma, è sempre meglio avere una sonda più robusta. Si conosce anche il luogo di lancio di questa nuova missione, il Satishwan Space Center, e il possibile lanciatore, una versione Mark 1 o Mark 2 del lanciatore indiano GLSV. I dettagli tecnici finiscono qui, ma Sivan, per prudenza e peraltro come consuetudine per ogni missione spaziale, ha avvertito che, anche se questo è l'obiettivo della missione, cioè un nuovo tentativo di atterraggio sulla Luna per la fine del 2020, questa tabella di marcia potrebbe avere degli slittamenti e potrebbero esserci dei ritardi, essendo comunque un progetto di ricerca e sviluppo. Questo programma, quindi il nuovo tentativo di atterraggio di Chandrayaan-3, ha una priorità molto alta per il programma spaziale indiano, che ha ricevuto finanziamenti consistenti per gli standard di questa agenzia spaziale, che ha ricevuto una somma equivalente a circa 77 milioni di euro, invece della missione Chandrayaan-2, che era costata circa 121 milioni di euro. Per darvi un'idea, questo è circa il 6-7% del budget dell'Agenzia Spaziale Indiana per il 2020, quindi è una missione in cui l'India crede molto, anche in vista dei possibili sviluppi futuri, perché nel 2017 l'ISRO, l'Agenzia Spaziale Indiana, aveva firmato un memorandum di intesa con la JAXA, l'Agenzia Spaziale Giapponese, per un programma per esplorare possibili opportunità di collaborazione nell'esplorazione della Luna, quindi una possibile missione congiunta, per esempio, con un lander è un rover che potrebbe atterrare ancora nella regione polare meridionale della Luna. Quindi non solo l'India sta cercando con questa missione di riscattare il suo insuccesso, ma anche sta acquisendo esperienza e fornendo la propria parte come partner per questa collaborazione internazionale con l'Agenzia Spaziale Giapponese. Tutto quello che possiamo fare per il momento è augurare buona fortuna al programma spaziale indiano, perché per la verità noi come appassionati di spazio non ci saziamo mai di immagini dalla superficie di un corpo celeste e tantomeno dalla superficie lunare, che ha sempre un grande fascino. Per questo, per l'articolo di Astronauti News che ha ispirato questa notizia, ringraziamo Gianmarco Vespia che lo ha scritto e ti chiedo, Marco, se ci sono anche dei donatori da ringraziare.
Ne abbiamo una lista lunghissima, Paola, a dirti la verità, però sì, dai, possiamo pescare i primi da questa lista.
Come preferisci.
Che sono Davide C, Roberto T e Gianmarco V. Chi sarà mai quest'ultimo? Va bene Paolo, in effetti poi volevo solo aggiungere sulle immagini che ci ha mostrato Ricky, per chi ci sta seguendo in diretta video, che il fallimento di Vikram è stato un momento molto emozionante e il direttore dell'Agenzia Spaziale Indiana si è lasciato andare a un pianto dirotto, consolato dal primo ministro Modi. Devo dire anche che per l'India si tratta di una fase anche a livello politico molto nazionalista, e quindi è stata molto sentita questo tentativo di arrivare alla Luna anche da un punto di vista dell'orgoglio nazionale. Ha avuto forse in questo pianto, in questa consolazione vigorosa, anche una manifestazione molto umana di affetto che ha fatto un po' il giro del mondo insieme alle immagini delle classiche, delle sale controllo e della telemetria. In bocca al lupo, come dici tu Paolo, agli indiani, e speriamo anche che si aggiungano al novero di nazioni che ha premuto il piede sull'acceleratore per l'esplorazione del cosmo in generale e per l'avanzamento del suo programma spaziale. Ricordiamo anche solo brevemente che proprio di questi giorni sono le notizie del loro impegno continuo verso l'invio di un indiano in orbita, e quindi stanno lavorando insieme ai russi per costruire le loro tute, insomma per acquisire quel know-how che ancora questo grande paese in via di sviluppo manca. Quello che invece non manca sicuramente è l'occasione per gli Stati Uniti di portare avanti quello che è stato forse uno dei programmi più criticati, più maltrattati, un po' da tutti i giornalisti del settore, ma anche sul nostro forum, dove molti appassionati lo guardano, non vorrei dire dall'alto in basso, ma con scetticismo, in quanto sembra un po' rappresentare le lungaggini e le inefficienze dei progetti pubblici, dei lavori pubblici per antonomasia. Parliamo naturalmente di SLS, ma la notizia di cui andiamo a parlare e che ci è stata spiegata così bene dal nostro Marco Carrara, ultimamente sempre più produttivo nel preparare articoli di attualità spaziale, ha raggiunto praticamente la fine della fase di assemblaggio presso il Mission Assembly Facility nei pressi di New Orleans in Louisiana, e è stato trasferito il core stage di SLS completo di tutti e quattro i motori RS-25 all'edificio 110. Gli ultimi ritocchi verranno proprio dati in questa zona, e poi il grosso primo stadio del vettore SLS, che appunto accompagnerà gli sforzi americani verso la Luna, verrà trasferito via Chiatta in un secondo impianto nelle vicinanze relative, naturalmente, cioè in Mississippi, presso lo Stennis Space Center, dove sulla piattaforma di test B2 verrà sottoposto a una campagna particolarmente impegnativa che abbiamo anche spiegato sulle pagine di Astronauti News, se non sbaglio, all'inizio dell'autunno. Questa campagna di collaudi è chiamata Green Run e ha la particolarità di testare il razzo in tutte le sue componenti, compresa l'accensione. Naturalmente il primo stadio ha un'aria un po' familiare per chi segue le vicende spaziali negli ultimi 20 anni, forse 15 anni, ed è difatti derivato dall'external tank dello Space Shuttle, e anche i quattro razzi che lo corredano sono gli veri e propri razzi dello Space Shuttle, che sono stati modificati per essere expendable, quindi non verranno più riutilizzati, il razzo è a perdere e questi quattro motori potentissimi verranno comunque abbandonati insieme al vettore che ricadrà nell'oceano. Questa bestia letteralmente avrà un peso al decollo di 3.000 tonnellate e i quattro motori di cui è dotato ciascuno erogano qualcosa come 1000 tonnellate ciascuno. Perciò, superando di 1000 tonnellate o di 1 milione di chili, quello che è il peso al momento del decollo dello stadio. Tutto questo servirà per spingere la navicella Orion e un secondo stadio, naturalmente, verso la Luna. I lavori di SLS, per quanto vi dicevo, per molti rappresenta un po' un progetto quasi sprecone, perché appunto tutti questi spostamenti, queste fasi successive di lavorazione che avvengono in zone diverse degli Stati Uniti, possono sembrare uno sperpero di risorse. In realtà queste persone dimenticano che la NASA opera SLS innanzitutto su mandato del Parlamento americano, del Congresso, che utilizza queste commesse e queste possibilità di dare lavoro a moltissimi ingegneri, proprio come in altri paesi, anche in Europa, in Italia, si utilizzano le commesse pubbliche, cioè per fare lavorare le zone magari meno sviluppate economicamente degli Stati Uniti, e allo stesso tempo raccogliere il consenso di tutti quei senatori e di tutti quei membri del Parlamento che possono, nel momento in cui c'è da approvare il budget della NASA, appoggiare l'ente spaziale americano, perché appunto si garantiscono per il loro stato, per la loro zona, l'assegnazione di particolari lavori o particolari appalti. Sul sito, su astronautinews.it, trovate lo spettacolare video che Riccardo stava mandando in diretta delle fasi dello spostamento nell'edificio 110 del primo stadio dell'SLS, ma per tutti coloro che volessero approfondire non solo le caratteristiche del primo stadio, ma di come sta evolvendo il design di tutto il vettore, invito una visita a forumastronautico.it. Nelle note dell'episodio ho inserito due link per questa notizia, quello ovviamente del sito Astronaut News, del quale vi ho parlato fino adesso, ma poi il secondo è al topic, quindi alla discussione dedicata ad SLS. E se invece di leggerla dal fondo andate proprio all'inizio, trovate un post ricchissimo, iniziato proprio dal nostro Riccardo in collaborazione con Power User, un altro dei nostri utenti, che fa il riassunto puntuale e viene costantemente aggiornato con tutte le caratteristiche e tutti gli step di questo progetto che, piaccia o non piaccia, sembra indirizzato davvero nella direzione giusta per portare gli americani e probabilmente la prima donna americana verso la Luna. Quindi seguitelo lì sopra, potete farlo anche quando non ne parliamo in diretta sul podcast, è il posto giusto dove andare per i curiosi.
Prendo l'occasione per dire che questo post è fatto così bene che partendo da questo primo post della discussione di cui ha parlato Marco, sto iniziando a fare una mappetta con tutti i pezzi dei flight, l'hardware flight, quindi quello non i test, non i pezzi di test, ma quelli adatti per il primo volo, e partendo dalla loro costruzione e cercando di seguire l'esatta tempistica di dove sono andati i vari pezzi, poi la costruzione pian pianino. Spero che venga pronta prima del lancio di Artemis 1, perché è una cosa abbastanza complicata, però...
Secondo me ce la fai.
No, fammi andare a vedere quando è previsto, io mi ricordo un 2020 qualcosa.
Sì, sicuramente non ce la farò prima del Green Run Test, anche se dovessero scrabbarlo. Però ecco, insomma, vediamo se riesco.
Prendo un attimo la palla al balzo, visto che quel thread a cui faceva riferimento Marco, diciamo, lo curo io. Le immagini che abbiamo mandato non è tanto del core stage che va nell'edificio 110, è il core stage che viene estratto dall'edificio 110 dove è stato costruito e portato sul piccolo porticciolo che c'è a Michoud e caricato sulla Pegasus. Tant'è che è notizia del 13 di gennaio, quindi ora che stiamo registrando, di 2 o 3 giorni fa, che di fatto la Pegasus è già arrivata a Stennis, anche perché non è molto distante Michoud da Stennis, anche se sembra Louisiana e Mississippi, in realtà sono proprio lì sul confine, lì basta risalire un attimo il fiume e vedete che stanno cominciando praticamente a scaricarlo per quello che diceva Marco, il Green Test, che è programmato per luglio allo stato attuale, quindi non è che si tratta di una cosa, cioè di una procedura one shot, cioè issiamo il razzo e facciamolo partire. In realtà sono tutta una serie di test successivi, in cui quello di luglio chiaramente è quello che a cui tutti i riflettori saranno puntati, proprio perché il razzo viene tenuto acceso esattamente per la stessa durata che avrà durante il volo. Dopodiché, anche lì l'ho detto già un'altra puntata, non aspettatevi che scarichiamo tutto e portiamo tutto al Kennedy Space Center, no, perché ci sarà anche una parte, una cospicua parte di tempo in cui gli ingegneri dovranno vedere se il razzo dovrà essere in qualche maniera un attimo ricondizionato, perché comunque subirà delle sollecitazioni molto forti. Speriamo che tutto sia entro i parametri che gli ingegneri si augurano, per poi finalmente portarlo al Kennedy Space Center e andare avanti per la timeline per il primo lancio della campagna delle missioni Artemis.
Grazie della precisazione, Riccardo. Si vede proprio che in questi giorni riesco a seguire relativamente questo livello di dettaglio. Sarà comunque spettacolare per quest'estate vedere l'accensione di questa destra.
Vabbè, Marco, ti sei proprio messo dentro questa notizia quando c'è stato proprio lo scossone, poi vedrai che adesso la situazione ritorna a essere abbastanza piatta fin quando non arriviamo proprio al giorno del Green Run Test.
Che vogliamo vedere, perché deve essere una figata vedere questi quattro motori accendersi, uno in più di quelli che eravamo abituati a vedere sullo shuttle. Tra l'altro stavo dando un'occhiata ai numeri dei record, non sono io la persona migliore per i numeri, abbiamo il nostro Lupin che li dà nel senso buono sul forum continuamente, ma mi risulta anche che SES sia il primo stadio più grande mai costruito dalla NASA, con qualcosa vicino ai 65 metri di altezza. Veramente, dal punto di vista dell'hardware e del nerdismo spaziale, qualcosa che non mi voglio perdere. E in bocca al lupo quindi anche agli ingegneri di SLS, speriamo che questo travagliato programma non abbia ulteriori ritardi, incrociamo le dita, ma soprattutto raggiungiamo, diciamo, la boa di mezza trasmissione, perché il nostro roster di notizie è abbastanza vuoto questa sera, è un periodo relativamente tranquillo, complice le feste e alcuni delay, alcuni scrub di varie missioni. È vero, abbiamo avuto un lancio di Starlink, avremmo potuto parlare anche di quello, ma...
L'abbiamo accennato di sfuggita la scorsa puntata, ma perché comunque è stato un lancio assolutamente nominale, e l'unica cosa che possiamo dire, magari seguiteci sul canale Twitter di Astronauticast, il mio, o la pagina di Facebook se vi va, in cui segnaliamo magari i momenti in cui è possibile vedere questo gruppetto di satelliti ancora compatto. Non so se stasera qualcuno è riuscito a vederli, c'era un bel passaggio sopra l'Italia, qua da me c'era nebbia e quindi non ho potuto vedere. Ho visto che però su Facebook ho visto un po' di riscontri, il passaggio era molto buono per il centro sud Italia, ma sono riusciti anche a vederli da Udine, quindi insomma sono ancora visibili. Io vi invito a usare tutti i tool di cui abbiamo parlato la settimana scorsa per poter fare le previsioni di questi satelliti, anche perché l'intenzione di SpaceX e di Elon Musk è comunque di ridurre il più possibile questo problema della luminosità molto elevata dei satelliti in certi tipi di passaggi, quindi magari è una cosa che andando avanti non si vedrà più, e quindi quando vi ricapita di vedere 40 satelliti che sorgono tutti insieme uno dietro quell'altro, fatelo se vi va. Capisco che adesso è inverno, magari è anche una cosa molto agevole andare fuori al freddo per vedere questa cosa, però se ci riuscite bene. Non so se tu, Vero, in questo momento invece, per cambiare totalmente discorso, stai guardando cosa sta succedendo a Kourou, se stanno lanciando, perché io sono fuori.
Sì, al momento sono in sala controllo e stanno parlando. Stanno
Quando dovrebbe esserci il lancio?
22:00, aspetta.
È 0,
22:05, 22:03 sono adesso, quindi fra due minuti. Ok, stanno inquadrando il lancio adesso.
Quindi se ti state ascoltando in diretta, magari apritevi una nuova finestra sulla Guyana francese. Rilancio la parola a Marco per l'angolo della questua.
Ah sì, siamo a T-2 minuti esatti adesso.
Bene. E come per i lanci di Ariane Space, dove invece di inquadrare il razzo inquadrano le facce di tutti i dirigenti, compreso il direttore dei bidelli del centro spaziale, anche voi vedete le nostre facce se ci state seguendo in diretta. E per chi invece, come diceva Ricky, non avesse ancora avuto l'opportunità di osservare questi satelliti, questo trenino, Beh, state tranquilli che tra qualcosa come 4 giorni, se non ci sono ulteriori rinvii, ci dovrebbe essere il lancio di Starlink 3, quindi un altro bel batch di decine di satelliti che vi daranno ulteriori occasioni per togliervi questa soddisfazione. Qui in Germania è arrivata la primavera a gennaio, siamo 15 gradi e cieli sgombri. Vedremo un po' se riuscirò anch'io a dare un'occhiata, non mi è ancora riuscito di vederli. Intanto con il picture in picture la tecnologia ci porta a Kourou e per fare la colonna sonora adeguata a queste immagini passiamo, come dicevate voi, al momento dell'acquesto, che è quello in cui ringraziamo non solo tutti gli articolisti che costantemente riforniscono il nostro blog di notizie che poi noi abbiamo il piacere di venire qui a commentare per voi, ma ringraziamo anche i vari donatori che in questi periodi, come vi dicevo, stanno versando le loro quote di adesione all'associazione ISA, che anche per quest'anno trovate su www.isaa.it/associarsi. Date un'occhiata, le tessere sono arrivate, sono state consegnate nelle manuzze di colui che le spedisce, quindi è proprio questione di pochi giorni e diciamo che entro la fine di febbraio il grosso di chi ha rinnovato dovrebbe ricevere questo piccolo capolavoro di Riccardo tra le sue mani. So che è stato mostrato in anteprima già nello scorso episodio, quindi non cambiamo l'immagine. Eccola lì, stavo dicendo, non volevo disturbare il manovratore, e il manovratore mette il nostro Luca Parmitano in
qua c'è Ricky
piano.
Regia, mica pizze fichi.
È vero, io misuro le cose col mio metro, ma mi dimentico che il maestro è ai pomelloni dei controlli.
C'è il liftoff esattamente adesso. Perché voi siete un attimo indietro.
Sì, io vedo... Allora non fare spoiler, Veronica, che okay. Ne siamo tipo 20 secondi indietro rispetto a te. E anche se succede qualcosa, tu fai l'indifferente. Esatto. Allora, dicevo, andiamo a prendere l'elenco di chi ci ha dato una mano. Siamo arrivati prima a Gianmarco e continuiamo con Tommaso M, Roberto P, Marco I, Marco O, come le due cantanti, Roberto Z, Pasquale V, Dennis G, Davide F, Nicole B, Giorgio B, Stefania P, Renato C e Davide De Marchi, che ho lasciato per ultimo perché ci ha dato l'autorizzazione proprio sul liftoff di dare il nome completo. E quindi grazie a tutti per le vostre donazioni e le vostre iscrizioni, e grazie ai fondi che raccogliamo con questi contributi riusciamo a mettere in piedi le nostre tecnologie e a tenere aperti i nostri siti e fornirvi i migliori servizi di cui siamo capaci. Grazie a tutti.
Vi state perdendo un lancio davvero spettacolare con immagini incredibili. No,
mai viste. Inedite soprattutto.
C'è una nebbia bestia. A Kourou non si vede una mazza, no, adesso si vede qualcosa, ma ecco, è uscito il razzo dalle nuvole, quindi qualcosa si vede.
Mi ricorda il lancio di STS 120 con Nespoli, che siamo riusciti a vedere, ma per 3 secondi poi è entrato nelle nuvole e ne è uscito quando lo shuttle era tipo grande così. E va bene. Sapete tutti che critichiamo spesso i lanci di ArianeSpace, non tanto perché ci stanno antipatici, ma perché sono nella panorama dei vari lanci delle dirette che tanto piacciono a noi nerd, quelli più noiosi in assoluto. Non ci sono camere a bordo e spesso
non si dice noiosi,
però...
sono i più istituzionali.
Istituzionali, i più aziendali, perché poi ci mostrano davvero tutte le schiere dei dirigenti. E vabbè, insomma, diciamo che da questo punto di vista si può imparare, ma non sono i soli. E bene,
mettiamo, allora... mettiamo le mani avanti, fra un po' probabilmente ci faranno vedere una onboard camera dell'Ariane che non è di questo lancio, per far vedere la separazione dei booster. Vedo
lo
Veronica
sto vedendo
che...
io adesso.
Veronica che conferma.
Veronica emozionata, emozionata come nel numero
e vi farò
dei...
vedere come è molto semplice capirlo, perché adesso se mi switch la telecamera adesso...
Ecco, la Vero fa un'attacca ogni volta che vede questa sequenza di un lancio.
Però ti dirò che la croce di coral, la croce sono due booster, è uscita bene.
La riga.
Bene. La riga di coral è uscita bene.
Non la vedo ancora, vero? Sono proprio indietro.
Siamo indietro. Siamo...
Io sono
eccoci,
a 2,58, voi siete a 2,20.
No, ecco, vedete? Eccola. Ah, ecco, sì, è proprio cioè,
nuova,
originale.
Nuova sta roba. Sì,
va
sì.
Bene, finito il
però
momento.
Ci dà un'idea di come siano andate le cose. Ok, e allora arrivati a questo punto, l'Ariane è verso la sua strada incontro all'orbita, speriamo naturalmente che vada tutto bene. ma direi proprio di passare la parola al nostro nonno Apollo per la rubrica più attesa.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Esattamente 15 anni e due giorni fa, il 14 gennaio del 2005, atterrava su Titano la sonda Huygens dell'Agenzia Spaziale Europea, portata nel sistema di Saturno, di cui Titano è la luna principale, dalla sonda Cassini della NASA in questa missione congiunta Cassini-Huygens. Un atterraggio morbido su un mondo così lontano del sistema solare e con un anniversario così tondo, 15 anni, è un'occasione per ricordare quelle missioni che sono riuscite a portare sulla superficie di un corpo celeste del sistema solare esterno una sonda. Cerchiamo di definire meglio però qualche criterio, considerando intanto il sistema solare esterno come grosso modo la zona da Marte in poi, ed escludendo però Marte, su cui sappiamo che sono atterrate molte sonde e rover. E per atterraggio diamo una definizione un po' ampia, in cui intendiamo non soltanto l'atterraggio morbido del corpo solido, ma anche l'ingresso in strati abbastanza profondi di un corpo gassoso, in cui però in tutti questi casi il veicolo spaziale sia riuscito a trasmettere dati o dalla superficie o più in là possibile in questa discesa negli strati dell'atmosfera. Allora, considerando questi criteri, la prima missione di cui parliamo risale al 1995, perché il 7 dicembre di quell'anno la sonda Galileo Probe penetrò negli strati più esterni dell'atmosfera di Giove, trasmettendo dati molto preziosi sull'ambiente di questo mondo gassoso, buona parte della sua discesa fino alla distruzione all'interno di questo mondo ad alta pressione. E era stata portata questa piccola Galileo Probe dalla sonda principale, l'Orbiter Galileo, che ha esplorato il sistema di Giove a cavallo del millennio. La stessa sonda Galileo ha avuto un destino simile, cioè è stata usata per raccogliere dati fino all'ultimo, dirigendosi e buttandosi anche in questo caso nell'atmosfera di Giove il 21 di settembre del 2003. Quindi includiamo in questa classifica anche la missione Galileo con i suoi due veicoli a circa 5 unità astronomiche dal Sole, quindi oltre Marte ci siamo. Aspettiamo qualche anno e nel 2001 ebbe termine, il 12 febbraio, la missione Near-Shoemaker della NASA, in cui un orbiter, un veicolo spaziale, una sonda automatica della NASA, aveva studiato l'asteroide Eros da una distanza molto ravvicinata, da pochi chilometri di altitudine, e il 12 di febbraio del 2001 era stato deciso di farla appoggiare, di farle fare un atterraggio morbido, anche se non era stata progettata per questo scopo, mandando anche in questo caso dati, trasmettendo dati durante la discesa fino a poche decine di metri di altitudine dalla superficie di Eros, e quindi da includere nella nostra classifica. La distanza massima che raggiunge Marte dal Sole è di 1,66 unità astronomiche circa, Eros raggiunge al massimo circa 1,78 unità astronomiche, quindi ci siamo nello spazio oltre a Marte. Nel 2005, il 14 gennaio, abbiamo l'anniversario con cui abbiamo aperto, cioè l'atterraggio della sonda Huygens su Titano, quindi c'è pienamente questa... viene rispettata pienamente questa definizione, perché Huygens è atterrata sulla superficie solida di un corpo celeste molto lontano dal Sole, ben al di là di Giove. la stessa sonda Cassini però ha tentato qualcosa di simile, anzi ha fatto qualcosa di simile al destino della sonda Galileo su Giove nel 2003, perché alla fine della missione Cassini, con una operazione spettacolare, il 15 di settembre del 2017, la sonda Cassini è stata fatta tuffare, anche in questo caso negli strati esterni dell'atmosfera di Saturno, trasmettendo dati per buona parte di questa discesa, quindi sacrificandosi, anche se non era stata progettata per nessun tipo di atterraggio, e raccogliendo dati nella discesa, quindi la includiamo in questa definizione. Torniamo con ai corpi solidi e all'anno 2005, quando la sonda Hayabusa, nel mese di novembre, dell'Agenzia Spaziale Giapponese, si è posata dolcemente sull'asteroide Itokawa per tentare la raccolta di frammenti di polvere che poi ha riportato rocambolescamente sulla Terra. L'asteroide Itokawa raggiunge una distanza massima dal Sole di circa 1,69 unità astronomiche, e anche qui viene rispettata la definizione, il criterio di inclusione per queste missioni storiche. Torniamo a una missione di atterraggio dell'Agenzia Spaziale Europea. Abbiamo aperto con Huygens dell'Agenzia Spaziale Europea perché nel 2014 è iniziata la grande esplorazione della cometa Churyumov-Gerasimenko da parte della missione Rosetta, e il 12 di novembre del 2014 c'è stato l'atterraggio molto movimentato dell'Enderfile, che era stato progettato per atterrare, per raccogliere dati dalla superficie di questa cometa per alcuni giorni, come ha effettivamente fatto la sonda File, anche se in maniera limitata, perché ha rotolato per diversi chilometri ed è arrivata e si è posata sulla superficie con un assetto che non le ha permesso di fare alcuni degli esperimenti. Poi la stessa missione, la stessa sonda Rosetta, l'Orbiter, che per un paio di anni ha studiato la cometa, il 30 di settembre, alla fine della missione del 2016, è stata fatta atterrare, anche in questo caso in maniera controllata, dolce per quanto possibile, anche se non era stata progettata la sonda per questo tipo di manovra. E anche in questo caso ha trasmesso dati fino all'ultimo per buona parte della discesa. Quindi abbiamo un corpo solido, la includiamo nella nostra classifica. La cometa Churyumov-Gerasimenko ha una distanza variabile dal Sole tra 1,24 e circa e poco più di 5, quasi 6 unità astronomiche, quindi è certamente nella nostra classifica di missione del Sistema Solare esterno. Si è da poco concluso il 2019, che ha visto un'altra missione giapponese verso un asteroide, la Hayabusa 2, intorno all'asteroide Ryugu, in questo orbiter Hayabusa 2, che nella primavera del 2019, per diverse settimane, ha effettuato una serie di discese controllate, di atterraggi morbidi e risalite dalla superficie dell'asteroide Ryugu, per raccogliere anche in questo caso campioni dalla superficie e studiarla ancora da più vicino. Qui siamo pienamente nella nostra definizione di atterraggio morbido, multiplo in questo caso, di una missione che però è quasi ai limiti dei nostri criteri, perché l'asteroide Ryugu raggiunge una distanza massima dal Sole di circa 1,41 unità astronomiche, e sebbene Marte sia 1,66, insomma, la includiamo d'ufficio per meriti speciali nella nostra classifica. Però questa classifica deve avere un vincitore. Cerchiamo di stabilire un vincitore nell'agenzia spaziale, nel gruppo di nazioni che ha mandato più lontano un lander nel sistema solare esterno. In questo caso vince l'Agenzia Spaziale Europea con Huygens, ma molto di misura, perché Ricordiamo che nella nostra classifica avevamo incluso anche la sonda madre, Cassini. Ma ESA con Huygens ha fatto qualcosa di più. Siccome Titano, la luna su cui è atterrata Huygens, orbita a poco più di 1 milione di chilometri da Saturno, Huygens ha guadagnato 1 milione di chilometri più in là, più all'esterno del Sistema Solare rispetto a Cassini della NASA, per cui di misura noi europei siamo riusciti a stabilire questo limite, questo record straordinario dell'atterraggio sul corpo celeste più lontano del Sistema Solare, almeno per questo momento. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Sempre affascinante, sempre preparatissimi gli interventi del nostro Paolo Amoroso, che ringrazio per questo ennesimo numero delle storie di Nonno Apollo. Sono riuscito a trovare il tempo di preparare altri 3 episodi della serie storica di Nonno Apollo, che escono come stand alone, quindi nel corso del fine settimana li metterò in pubblicazione. Per le prossime 3 settimane finalmente avremo anche questo ulteriore appuntamento con la creatura di Paolo, che da tanti anni porta avanti questa rubrica e di cui abbiamo creato uno spin-off proprio per darvi l'opportunità di riscoprire questi contributi fin dal numero 1, dell'originalissimo numero 1 delle storie di Nonno Apollo. Bene, direi che siamo arrivati alla fase dei link della settimana. Ne ho preparato tra l'altro uno al volo mentre ascoltavo l'intervento di Paolo, ma cominciamo con Riccardo, che ha messo sul piatto qualcosa di uscito proprio oggi, ieri.
Sì, oggi o addirittura ieri, e si tratta del video del volo di test della CA-700 Starliner, che come sappiamo tutti, tra le varie obiettivi di missione c'era anche quello di fare un docking con la ISS, esattamente come era successo con il volo analogo della Crew Dragon. In realtà, per un problema di un settaggio sbagliato sul temporizzatore di missione, in realtà non abbiamo mai parlato di questa cosa, dovremmo riparlarne su come mai si sceglie di settare l'orologio di missione al momento del lancio, e che proprio questa cosa ha fatto sballare l'orologio di bordo, che di fatto pensava di essere su una timeline differente. Comunque, sto andando off topic. Dentro alla CA-700 c'erano un paio di telecamere che hanno ripreso tutto il volo, quindi dal decollo e il rientro, che è avvenuto 2 giorni dopo. Quindi Boeing ha rilasciato questo video sul suo canale YouTube, ovviamente condensato. Ci sono le fasi più interessanti, quindi vedrete il decollo, vedrete il momento in cui la copertura, il nose cap della CA-700 viene rilasciato. Poi soprattutto vedrete un gran lavoro dei thruster proprio in concomitanza, quello che sto mostrando adesso dell'anomalia, che il computer di bordo ha riscontrato una differenza tra quello che era il piano di volo prestabilito, quindi ha cercato in tutti i modi di correggere la rotta, ma cosa che comunque ha portato la CA-700 in un'orbita stabile, quindi ha potuto completare la missione. Poi c'è tutta la fase del rientro, quindi vedrete dai finestrini le classiche vampate di plasma e il momento del touchdown. Non è un video eccezionale, però è già tanto che Boeing abbia deciso di rilasciarlo pubblicamente. E la cosa che diciamo salta più all'occhio, che anche sul forum è stata abbastanza notata, è che comunque si tratta di un volo abbastanza tranquillo sia nelle fasi di ascesa, ma soprattutto anche il touchdown, che sembra molto 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 morbido rispetto magari al touchdown violento che magari siamo abituati a vedere su una Soyuz ad esempio. Quindi vuol dire che i paracaduti hanno funzionato egregiamente e anche il sistema di airbag ha fatto il suo lavoro. E ricordiamo che questa è una cosa importante, perché è la prima volta che una capsula americana fa un rientro non in mare ma sulla terraferma. Quindi vi lascio a questo video, che dura un paio di minuti, quindi è anche abbastanza agevole da vedere. Vedete dentro la capsula il manichino che era al suo interno, non mi ricordo se aveva un nome particolare questo manichino. Sì, Paolo, non mi ricordo.
Rosie,
la rivettatrice.
Grazie, scusatemi. E c'è anche l'indicatore 0G che era un piccolo Snoopy che tra l'altro, proprio per quello che dicevo, non si è squassato più di tanto. Lo vedete agitato proprio solo nel momento in cui c'è questa ripetuta accensione dei thruster. Quindi godetevelo e dateci un'occhiata che è carino.
Questo video mi ha colpito in due momenti. Intanto si vede bene l'effetto calcetto che danno i thrusters. Lo si nota soprattutto se tenete gli occhi sui poggiapiedi del sedile proprio accanto a Rosie. Vedete queste accensioni regolari che vi danno un po' l'idea di questo spacecraft, di questa astronave che sta cercando di orientarsi nello spazio in maniera continua, cosa che naturalmente non era per niente nominale. L'altra, e volendo fare un po' l'avvocato del diavolo, mi chiedevo oggi, c'era un po' una discussione sul forum che me lo ha fatto pensare, secondo te Riccardo, ma è impossibile che abbiano messo delle telecamere con un minimo di stabilizzazione? Perché non c'è proprio nessuna, almeno ai miei occhi, nessuna vibrazione nemmeno durante le accensioni. Mi sembrano perfettamente solidali al corpo dell'astronave, ma non lo so, è possibile avere inquadrature così stabili?
Ma direi che al giorno d'oggi, anche se la telecamera non avesse la stabilizzazione, basta un trucchetto di post-produzione e si riesce a stabilizzare qualsiasi cosa. Quindi assolutamente tutto può essere, soprattutto se sono vibrazioni comunque contenute, perché è chiaro che qualcosa ci sia, però sono i tipici video stabilizzati con questo tipo di vibrazioni sono anche quelli che vengono meglio, proprio perché sono abbastanza limitate nel quadro, quindi basta stabilizzare l'immagine, zoomare leggermente in avanti per croppare il nero che viene fuori dalla stabilizzazione e così via. Tutto può essere, per carità.
Sì, sì, non voglio suggerire che sia stato modificato, semplicemente mi ha colpito questa stabilità veramente eccellente delle immagini. In ogni caso, come dici tu, le vibrazioni sono state molto contenute, lo si vede anche dall'ambiente, insomma, interno della capsula. E sicuramente la nostra Rosie era cosparsa di sensori proprio per andare a studiare tutte le accelerazioni su tutti i lati del corpo del manichino e ricavarne un modello di come ha performato questo spacecraft in tutte le fasi del suo volo. Vedremo anche che decisione verrà presa in questo senso, se ripetere questa missione o andare diritti verso il test di CST-100 con un occupante umano a bordo. Ieri Mike Fink, nostra vecchia conoscenza, ha mandato una foto di lui infilato in queste tute blu, le tipiche tute di cui gli astronauti che voleranno con le Boeing faranno uso. Andate a vedere sul forum per scoprire questi dettagli. Invece un'altra delle nostre risorse, una delle cose che a me piace leggere di più ogni anno, bisogna aspettare un anno ogni volta per averne uno nuovo, è proprio l'anno spaziale in rassegna. Parliamo del 2019 e parliamo del contributo sudatissimo di Matteo Carpentieri, che ha veramente lavorato su questo pezzo, che è un gigantesco articolo, un epitome di tutto quello che è successo nel 2019. E in effetti il volume e la qualità del lavoro è lì da vedere. Andate a fare un giro su www.astronautinews.it e cercate proprio l'articolo 2019, l'anno spaziale in rassegna. Troppo lungo da un punto di vista radiofonico, tra virgolette, per poterne parlare in diretta, ma sicuramente una bella lettura, magari proprio per il fine settimana che arriva, per accorgerci di tutto quello che ci ha portato l'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle. E l'ultimo articolo, o meglio l'ultimo link della settimana che voglio mettervi è l'ultima creatura di AstronautiBot. Siamo passati recentemente a una nuova API che ci consente di aggiornare in maniera migliore e più dettagliata i vari diciamo messaggi con cui seguiamo le singole missioni, anche il nostro calendario spaziale, e siamo riusciti anche a prepararci una nostra versione di quello che è la contabilità, possiamo chiamarla così, dei booster di SpaceX. Ci sono molti siti dedicati esclusivamente a questo, naturalmente non siamo solo noi a farlo, ma grazie appunto a una di queste API pubbliche tenute dai ragazzi di SpaceX di Reddit, abbiamo un po' l'elenco delle varie missioni su cui hanno volato gli stadi riutilizzabili del Falcon 5, del Falcon 9, non del Falcon 5, e qual è il destino che ciascuno di questi ha avuto. Alcuni sono sconosciuti, li trovate marcati col punto interrogativo, sagace scelta, ma insomma ogni volta che avete la curiosità di andare a vedere quali sono state le emissioni di ciascuno di questi stadi e o che fine hanno fatto ciascuno di essi, beh, andate su questa pagina di Forum Astronautico, si trova nella categoria di SpaceX, oppure usate il link diretto, ve lo salvate nei preferiti, che ho messo nei link dell'episodio di questa puntata. Vedremo poi come espandere e migliorare questo servizio e ancora cerchiamo di darvi, insomma, tutte le informazioni possibili sulle pagine del forum.
Devo dire che SpaceX tra Starlink, booster riutilizzabili, eccetera, sta un po' rivoluzionando anche il sistema di tracking, di tracciamento di vari lanci, che poteva essere tutto sommato tranquillo o abbastanza lineare di tutti gli anni passati. Adesso abbiamo veramente un gran fermento, sia da... Ad esempio, anche oggi su Heavens Above, ho visto che hanno richiamato in un'altra maniera i satelliti di Starlink, proprio perché c'è da trovare uno standard per poter tenere traccia in una maniera furba, comunque che possa essere fruibile nella maniera più semplice possibile tutti questi elementi.
Sono alla ricerca di una cosiddetta naming convention. Va bene, staremo a vedere cosa si inventeranno per i prossimi che arrivano su in orbita tra circa 4-5 giorni, ma nel frattempo, Riccardo, penso che sia ancora te, no? La palla per andare con l'Astronautica Agenda.
Non l'avevo aperta, vero? La vuoi fare tu, visto che hai parlato poco questa puntata, o vado io? Non c'è problema,
Va bene, vado io. Allora, abbiamo questa sera il lancio, che è già avvenuto, anzi devo cambiarlo, perché di solito metto la finestra di lancio, però quando il lancio avviene allora modifico il quadratino e metto l'orario esatto di quando avviene il lancio. Domani, che è venerdì 17, bella data, abbiamo un in-flight event con Luca Parmitano e alcune scuole a Roma, e questo in-flight event ho sentito giusto stamattina che si terrà in ASI. E ci sono una cinquantina di studenti che gli porranno domande, insomma, con le solite modalità, una specie di modalità ARIS, però senza radio, quindi via, come si connettono quando, via satellite, immagino. Tanto che dura...
Via Telebridge, no?
No, è un in-flight event, quindi...
Ah, sì, allora coi Tidris.
Quindi mettono in moto tutta la procedura che c'è quando c'è da fare un in-flight event.
Coi Tidris, i satelliti ripetitori della NASA.
Questo alle 13:55. Sabato 18 invece abbiamo un appuntamento importante, e rimanete a casa alle 14, siate a casa perché c'è l'in-flight abort test della Crew Dragon. E come sappiamo, cioè, questo in-flight abort test non è stato esplicitamente richiesto da NASA, però la SpaceX ha deciso comunque di farlo, tant'è che la Boeing non lo farà con il CST, cioè non l'ha fatto, ha fatto direttamente il lancio teoricamente verso la stazione spaziale, però è giusto, no, Ricky? Ti vedo.
No, in teoria l'ha fatto l'in-flight abort Boeing.
Qual era allora il test che non era necessario fare? Vabbè.
Adesso, forse
il pad, forse il pad abort test.
Il pad abort test forse non ha fatto CST-C, SpaceX? No.
Vabbè.
SpaceX l'ha fatto il pad abort, ma un tot di tempo fa. La Boeing non mi sembra.
Sì, anche Boeing ha fatto il pad abort test.
Allora.
Va bene. Allora sì, niente. Sì. Comunque, esatto, c'è questo in-flight abort test. Che cosa significa? Che ci sarà una Dragon senza equipaggio a bordo di un Falcon 9 completo con il secondo stadio, però i motori del secondo stadio saranno fasulli, saranno dei mock-up, perché succederà che il Falcon 9 si accenderà, arriverà ad una determinata quota. Ad un certo punto sarà immesso una specie di bug nel sistema, per il quale la Dragon dovrà staccarsi, sarà simulato un problema al razzo, al Falcon 9, quindi la Dragon si staccherà e testerà proprio il suo sistema di abort in volo. La Dragon poi scenderà, ammarerà, quindi scenderà nell'Oceano Pacifico, dove verrà recuperata da alcune navi.
Atlantico, spero.
L'Atlantico, scusate. Continuo a confondermi con questi due. e sarà recuperata da alcune navi, e invece il Falcon 9 alcuni presupponevano che sarebbe stato fatto scoppiare in volo. In realtà molto probabilmente non ci sarà questo spettacolo, ma comunque si distruggerà o a contatto con l'oceano o durante il rientro in atmosfera, potrebbe comunque scoppiare da solo in mille pezzi, non sarà fatto scoppiare apposta, ecco questo.
Intervengo solo per segnalarvi, tutte queste supposizioni le potete trovare su forum astronautico. Ad esempio, prima Marco parlava, ma sulla Boeing non sono state stabilizzate dopo le telecamere? Oppure, ma non fanno esplodere il primo stadio? Non trovate tutto quanto lì, ma per noi cerchiamo sempre di spingere le notizie ufficiali che ci arrivano, quindi prendete assolutamente per buono quello che ha detto Veronica, però sa, tutto può essere, no?
Esatto, e tutto ciò, ripeto, sabato 18 alle 14. Poi domenica non succede niente, lunedì c'è un'altra EVA, l'EVA numero 63, ed è un'altra uscita extraveicolare delle due ragazze, di Jessica Meir e Christina Cook, che ne hanno fatta una anche questa settimana, giusto due giorni fa, sempre per andare a sostituire delle batterie.
Ieri. L'hanno fatta ieri, ma tanto chi ci ascolta forse non...
Io ve l'ho detto che non dovevo parlare oggi, esatto, l'hanno fatta ieri.
No, diciamo la data è il 15 di gennaio.
Bravissimo, esatto. Invece il 20 di gennaio, quindi lunedì, ne sarà fatta un'altra, sempre da loro due. Nel frattempo, finché loro due sono in attività extraveicolare, come diceva Marco prima, ci sarà il lancio del Falcon 9 con il terzo, quarto batch degli Starlink, anche qui con la numerazione, perché io considero già il primissimo lancio degli Starlink, lo considero già un lancio di Starlink, invece altri lo considerano come il lancio di test, quindi partono, lo considerano come zero, ok?
No, niente, è vero, anche io, volevo tenere questa tua linea, ma alla fine mi sono dovuto piegare anche io.
Piegare
per me.
Anche tu.
È il primo lancio, è lo zero, riusciamo mai a trovare.
Allora modifico l'agenda e questo sarà il... No, l'agenda è giusta,
no,
perché ho messo
l'agenda
3.
È giusta.
Ok, è la mia mente che è
Starlink 3, ma il lancio 4.
Non siete dei programmatori, perché nel software cominciare dallo zero nei linguaggi di programmazione la norma, quindi
sono quattro elementi e il primo elemento è lo zero.
È lo zero.
Sono d'accordo con Paolo.
Chissà se dall'attività extraveicolare riusciranno a vedere qualcosa di molto 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 difficile, visto che dunque è giorno, quindi in Florida alle 18:20
l'orario. Sì.
Però non bisogna vedere dove è la ISS in quel momento, bisogna vedere mille cose, però è curioso che ci sia un'attività extraveicolare mentre c'è un lancio di SpaceX.
Chicca di questo lancio è che il lanciatore, il primo stadio, è il numero 1051 al suo terzo lancio. E il primo dei suoi lanci era stato la Demonstration Mission 1 con la Crew Dragon del 2 marzo 2019. E il secondo un RadarSat, quindi non è così importante. Mercoledì 22 ci sarà un contatto ARIS con l'Ontario Science Center, e interessante il fatto che sarà via Telebridge con i K1 SLD, quindi la stazione di Casale Monferrato di Claudio Ariotti e il team di Claudio Ariotti. E l'astronauta sarà Luca Parmitano, quindi ancora più interessante per noi. L'orario è alle 18:21, quindi mercoledì 22 gennaio alle 18:21, e durerà i soliti 10 minuti. E poi niente, giovedì 23 torniamo noi con...
Vedo che c'è anche un altro contatto ARIS prima, ti torna.
Contatto ARIS delle 8, è vero, mercoledì 22 alle 8 di mattina.
Sempre con Luca.
Sempre con Luca, però è un contatto con il Giappone, con la Morita Junior High School, diretto via 8J9MO. Non so se riusciremo ad ascoltarlo, non credo.
No, perché è diretto sul Giappone, quindi di fatto non... è dall'altra parte del mondo.
Va bene, grazie Veronica per tutti questi aggiornamenti, e un ringraziamento in coda lo voglio anche fare al nostro Astro Tommis, uno tra i più giovani dei membri del nostro forum, che mentre noi chiacchieravamo qui in diretta ha rinunciato a stare qui a farci compagnia come di solito succede ogni giovedì, per andare a fare la copertura del lancio di Ariane, e sul forum ha pubblicato tante belle immagini per chi volesse andare a dare un'occhiata e crearsi magari qualche nuovo sfondo del desktop. È sempre bello vedere qualche sfiammeggiante razzo partire e cambiare lo sfondo per la prossima settimana. Noi invece qui dietro, vedete, abbiamo sempre la tripletta del Falcon Heavy, se non sbaglio, vero? Ci piace tantissimo. È stato uno dei design delle nostre tessere. Ha perso non di tanto, perché avevamo già dedicato la tessera del 2019 a un design di... Qui, bellissimi 27 motori Merlin tutti insieme, ma invece quest'anno ha vinto il nostro Parmitano e vi abbiamo già mostrato il design in apertura. Va bene, siamo allora arrivati in conclusione di questo volo. Stiamo anche noi, come a bordo della Orion, veleggiando verso il terreno, stiamo per gonfiare gli airbag e quindi è arrivato il momento dei saluti. Vado in ordine contrario a quello precedente, partendo proprio dal nostro regista Riccardo, che ha tenuto su la baracca con grande perizia per tutta la serata.
Ci ho provato, speriamo che la puntata sia ascoltabile in maniera decente. Io vi ringrazio per averci ascoltato e vi auguro un buon tutto quello che state facendo, e ci sentiamo per il prossimo episodio. Ciao a tutti da Ricky da Modena.
E il nostro magistrale Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, non Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E in fondo abbiamo lasciato la ciliegina sulla torta, il cosiddetto dulcis in fundo, la nostra bravissima, attivissima Veronica, la queen dei nostri social media e l'autrice di tanti contributi, come appunto l'Astronautica Agenda, che abbiamo appena concluso di raccontarvi.
E allora vi saluto anche Veronica da Verona e ci sentiamo giovedì prossimo.
E in fondo ci sono anch'io, che ho provato a portare avanti il discorso di questa diretta. Vi saluta Marco Zambianchi da Darmstadt, sperando di ritrovarci qui tutti insieme la settimana prossima con ancora tante succosissime notizie da commentare. Possiamo naturalmente ritrovarci durante la settimana sul forum e sulle tante presenze online di ISA. Allora, arrivederci a tutti al prossimo episodio e fino ad allora, ad Astra!